è l'azione calda dell'anticiclone africano che porterà oggi le massime.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:30 minuti, come presentato dalla nostra pagina Twitter. Questa mattina inizieremo come sempre la rassegna stampa, oggi lunedì 18 settembre, con diverse notizie dalla cronaca locale, a partire anche dalle braccia che giustamente si incrociano dei vigili del fuoco, quindi parliamo insomma dello sciopero promosso da USB, ma anche di numero chiuso rispetto all'università e a ciò insomma che si sta muovendo anche in ambito accademico. E poi alle 10 ci metteremo in collegamento con Giorgio della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche. Provavo anche a dirlo in spagnolo, ma cerco di evitare, visto che la mia pronuncia non è delle migliori. Quindi ci metteremo in collegamento con lui appunto per parlare di repressione, ma soprattutto di lotta del popolo Mapuche in vista delle mobilitazioni che ci saranno in diverse città il prossimo 30 di settembre. Detto ciò, bussano alla porta, quindi dovrebbe essere il mio co-conduttore. Io vi lascio a un piccolo stacco musicale, ricordandovi come sempre che potete scriverci alle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info.
Love's like a superstar. Yeah, yeah. Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, le 9.36 minuti qui in diretta su radiazione.info, oggi che è lunedì 18 settembre, quindi come sempre partiamo con la nostra rassegna a partire dalle notizie di cronaca locale. Siamo infatti a pagina 5 del Gazzettino, dove si tratta di Vigili del Fuoco e si legge che il 95% degli iscritti all'USB, quindi l'Unione Sindacale di Base, ha incrociato le braccia, quindi mezzi vecchi, pompieri in sciopero, questo è il titolo dell'articolo, e quindi nuovamente in sciopero sabato scorso i Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il 95% di adesioni, un'adesione altissima a testimonianza ancora una volta del disagio che affligge la categoria, un grido d'allarme che pare ascoltato, anzi molto timidamente dalle forze politiche, a testimonianza che forse la garanzia del soccorso tecnico urgente nel territorio sia uno degli ultimi pensieri. Basterebbe investire di più nella sicurezza, invece in Italia siamo ormai abituati a vivere in emergenza e solo quando accade qualcosa di grave allora si cerca una soluzione, senza andare alle cause e individuare i responsabili per fare in modo che i problemi non si ripresentino. Il sindacato poi sottolinea che ogni giorno la situazione peggiora, diventando sempre più insostenibile, e quindi di cosa si tratta? Si tratta di automezzi fermi per i quali si attendono i fondi per la riparazione, un organico ridotto all'osso, costretti a fare formazione poi rimettendoci tempo e denaro, assenza di tutele in caso di malattia o di infortunio. E a tutto questo si aggiunge il fatto che dal prossimo anno, quindi dal 2018, il servizio mensa verrà sostituito dai buoni pasto e di conseguenza 8 addetti alla ristorazione perderanno il lavoro. L'USB quindi annuncia che le proteste non si fermano e non esclude forme più eclatanti e incisive di contestazione, in quanto ritiene che la garanzia di un soccorso adeguato in termini di risorse umane, automezzi, attrezzature e la giusta considerazione del ruolo fondamentale di chi presta soccorso debba essere rivalutato. E poi c'è un appello anche al presidente della regione Zaia, al quale è stato richiesto un incontro appunto per illustrare la situazione della categoria, un presidente appunto della regione che senz'altro è sempre molto cercato, che però poi non si sa bene appunto dove sia e che cosa faccia.
Fatti contaminare da Radiazione, ascolta Radiazione.
Cattivi ma sempre giusti, dico Sbughi. Siamo tutti quanti poliziotti da quattro generazioni. Crediamo nella legge che non perdona, che non sbaglia mai. Siamo tutti quanti poliziotti, dico Sbughi. E così camminiamo la notte per i vicoli. Scuri, scuri, a spiare le coppiette appiccicate a far l'amore contro i muri. Per un poco d'amore, per un poco d'amore.
cattivi ma sempre giusti di Ghost Boogie. Siamo tutti quanti poliziotti da quattro generazioni. Teniamo per la di Ghost Boogie. Siamo tutti quanti poliziotti di Ghost Boogie. E così camminiamo la notte per i vicoletti scuri scuri. A spiare le coppiette appiccicate a far l'amore.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci allora alle 9:44 minuti di info, se non partono anche i jingle un po' da soli. E quindi adesso, dicevamo all'inizio della trasmissione, tratteremo un pochino anche di università e numeri chiusi, anche se a dirla tutta l'articolo che abbiamo sotto mano non è di particolare illuminazione, ma passo la palla al mio nuovo co-conduttore e quindi leggiamo insomma questo articolo sempre sul Gazzettino da pagina 10.
Buongiorno a tutti dal nuovo co-conduttore della rassegna del lunedì mattina. Insomma, qui sfogliando il Gazzettino ritroviamo articoli riguardo l'università, riguardo il numero chiuso, riguardo i vari casini che questo numero chiuso e queste leggi sull'università stanno generando. Una su tutte, la mancanza di insegnanti alle scuole elementari, agli asili o alle scuole medie. L'articolo si apre con il titolo "Università, aprire i numeri chiusi", che sembra quasi un ossimoro quando le università ormai sono da anni che continuano invece a metterli, e continua con "scuole senza insegnanti per elementari, infanzia e sostegno. I posti per la formazione coprono solo un terzo del fabbisogno". La richiesta fatta alla Regione è chiara: far valere la propria presenza nel Comitato Regionale di Coordinamento dell'Università, un organismo di cui fanno parte i rettori degli Atenei e il Presidente della Regione, che in Veneto ha delegato l'incarico all'assessore all'istruzione Elena Donazzan. Per chi non lo sapesse, la signora che solitamente se ne gira per strada e va a parlare con gli studenti con una celtica al collo. È questo comitato che elabora il fabbisogno di posti nelle università. I numeri vengono poi girati al MIUR, che mette il suggello finale autorizzandoli. Insomma, una catena decisionale, e l'ufficio scolastico regionale fa parte del coordinamento, ma il suo parere non è vincolante. In questo articolo viene spiegato quindi che la CISL regionale ha inviato al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlamentari veneti, questa richiesta di sospendere i numeri chiusi, in particolar modo nei dipartimenti che riguardano la formazione. Infatti vediamo come qui quest'anno scolastico c'erano 1743 nomine in ruolo per il sostegno, per 16.424 studenti. In realtà i posti assegnati sono stati un'inezia e 1.500 non sono andati a ruolo. A fronte di tale fabbisogno, le università venete hanno attivato i soliti 560 posti in grado di coprire un terzo delle necessità. In Molise invece, solo per fare un esempio, gli specializzandi sono 370 a fronte di 55 immissioni in ruolo, in pratica più di 10 per ogni posto. Stessa sproporzione per gli insegnanti di asili ed elementari. Anche per l'anno accademico 2017-2018 le università venete hanno 200 posti a Padova e 100 a Verona, a fronte di 1000 aspiranti insegnanti che si sono presentati ai test di ammissione nell'Ateneo di Padova. Quindi uno su 5 è rimasto escluso a causa del numero chiuso. In realtà no, sono 4 su 5 rimasti esclusi per il numero chiuso, che non è sufficiente a formare i docenti che dovranno entrare in servizio in previsione dei pensionamenti. Nel 2017 sono andati in pensione 601 docenti di scuola primaria e 143 di scuola dell'infanzia, pensionamenti simili a quelli degli anni scorsi e a quelli che avverranno nei prossimi anni, il che significa che il Veneto non ha più maestri. La richiesta quindi avanzata nella missiva firmata dal segretario generale della CISL Veneta, Onofrio Rota, e dalla segretaria del rettore scuola Sandra Biolo, è di chiedere che le università concertino con l'ufficio scolastico regionale i numeri e le caratteristiche dei corsi di specializzazione e abilitanti all'insegnamento, scrivono, e che la regione intervenga nel merito anche facendo valere la sua presenza nel comitato regionale di coordinamento delle università. Insomma, un articolo che riferisce un po' dei magheggi che stanno portando avanti a livello istituzionale per coprire un po' di toppe date dalla loro incompetenza o comunque dalla loro mala gestione dell'istruzione e dell'università, quando tutti sappiamo che il problema rimangono i numeri chiusi, i pochissimi soldi dati all'istruzione e soprattutto i pochissimi soldi che un nuovo maestro o professore riceve nel momento in cui anche viene assunto a lavoro.
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!
Eccoci le 9:51 minuti qui durante la rassegna stampa di oggi, lunedì 18 settembre.
di testa, ascolta Radiazione. Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci allora alle 9:55 minuti, abbiamo dovuto riavviare i nostri potenti mezzi perché ovviamente non andava praticamente più nulla, ma non vi siete persi granché perché stavamo semplicemente dicendo che rispetto alla cronaca locale di oggi lunedì 18 settembre il Gazzettino ci informa del fatto che arriva l'incubo maxi multe in città e quindi da oggi sono in azione questi nuovi 11 T-Red, quindi insomma chi passa col rosso viene, come è abbastanza ovvio che sia multato, anche se è abbastanza ovvio che questi T-Red, tanto quanto gli autovelox, insomma, abbiano una funzione che è un po' sempre la stessa, insomma, quella di tirare sui soldi per il comune che altrimenti non riesce, insomma, a stare in piedi, evidentemente. Detto ciò, c'è un incubo che è molto più grave delle multe ed è Salvini, che campeggia, insomma, in prima pagina, anzi nelle prime tre pagine del Gazzettino, ovviamente. Si parla di centrodestra e di sfida per la leadership. Cosa fa Salvini ovviamente nella sua propaganda? Intanto liscia il pelo ai fascisti e infatti afferma insomma che quando andrà al governo cancellerà la legge Mancino e poi anche dice che bisogna dare insomma pieni poteri alla polizia, quindi come se già non manganellassero abbastanza, si dice anche insomma che darà mano libera alle forze dell'ordine, queste sono le sue parole. Poi ovviamente di nuovo si scaglia contro i clandestini e addirittura dice è una vergogna dare 280 euro ai disabili e 1000 a chi sbarca a Lampedusa. Questo dato ovviamente bellamente inventato, perché nessun essere umano che sbarca a Lampedusa riceve 1000 euro così al mese come una pensione, come invece accade a chi ha una un'invalidità e riceve anche meno di 280 euro. Questo forse a Salvini bisognerebbe dirlo. Comunque, insomma, di sicuro non perdiamo ulteriore tempo su il raduno leghista. Poi ovviamente c'è l'ultimo strappo di Bossi, che appunto dice Matteo ha tradito il Nord, e quindi insomma lui si ritira perché è stato relegato insomma dietro le quinte, non l'hanno manco fatto blaterare dal palco, e quindi ecco che anche Bossi pare andarsene via dalla Lega Nord. Detto ciò, noi passiamo sicuramente a qualcosa di più interessante. Infatti, come dicevamo all'inizio della trasmissione, ci mettiamo in collegamento con Giorgio della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, visto che proprio il prossimo 30 di settembre ci saranno tutta una serie di mobilitazioni in Italia, ma all'estero anche, e rispetto a quanto sta accadendo, rispetto ai desaparecidos, rispetto a una repressione che diventa sempre più feroce nella quale però il popolo Mapuche sta continuando la sua lotta contro gli interessi, ad esempio, di Benetton, giusto per dirne uno. Infatti, all'interno di questa intervista, proprio tra un paio di minuti, parleremo proprio di questo. Vedremo anche un po' che ruolo ha Benetton in questa vicenda, che è una vicenda che ci parla, insomma, di prigionieri, di persone che spariscono, di persone che vengono ritrovate, ammazzate, tutto ciò in difesa del loro territorio. Quindi, insomma, tra proprio un minuto ci mettiamo in collegamento. E poi, sul finire dell'intervista, daremo anche una serie di appuntamenti proprio inerenti a questa tematica.
Ascolta Radiazione.
Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto il giorno che verrà, sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fetina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
Dove i potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia sa chi ha permesso di rubare, la giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze, il verbo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti, credevo fosse pace sulle terre che calpesti, codesti, erano giorni del passato, ha ingannato la lealtà che ho dimostrato, hai tradito me e quanti altri, con altri umani, che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali, inchiodati ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mendace, la sovverchia è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi del suo nome, cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza, stai pur certo che ha due pesi e due misure, la giustizia fa paura anche ai più giusti, evidente già lo sai, è una questione di gusti,
la guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria, siamo il sale della storia. Da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza, la costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina, Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam. La giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico, è sintomatico, mi muovo di qua e di là, ricerco la verità, e se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare, poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia vera supera i confini, la giustizia vera supera i confini.
Sono le 10 e 3 minuti qui in diretta su radiazione.info e come avremmo preannunciato prima e anche dalla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta con Giorgio della Rete Internazionale in difesa del popolo Mapuche. Noi intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per la disponibilità al collegamento.
Grazie Alessia, grazie di cuore alla radio per questo spazio e saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, noi anche nel corso delle nostre rassegne stampa abbiamo cercato di toccare ovviamente la questione della repressione e della lotta soprattutto del popolo Mapuche, visto quanto sta accadendo, che di certo tramite i media mainstream non viene particolarmente veicolato. E io ti chiederei appunto per iniziare questo collegamento se puoi spiegare come si sta aggravando la repressione a danno del popolo Mapuche.
Sì, possiamo dire che la repressione appunto nei confronti dei Mapuche corre su due binari. Uno, quello statale, ovvero la mancanza di un riconoscimento politico da parte degli stati cileno e argentino di quello che è l'origine del problema, ovvero l'usurpazione delle terre Mapuche che è iniziata con la campagna del deserto e la pacificazione dell'Araucanía, che sono state due guerre di occupazione portate avanti dagli stati cileno e argentino attorno agli anni del 1880. E oltre a questa mancanza di riconoscere il problema, c'è anche una mancanza di applicare le leggi statali ed internazionali, che come la 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che sono state ratificate dagli stati e prevederebbero il riconoscimento della lingua, il Mapudungun, della cultura Mapuche e anche una restituzione delle terre, mentre invece vediamo come gli stati continuano a fomentare questa discriminazione razziale, culturale, economica nei confronti dei Mapuche. Oltre a ciò, gli stati aggrediscono anche a livello proprio militare le comunità, quindi abbiamo visto negli ultimi mesi un intensificarsi delle minacce, le persecuzioni, in particolare alle persone più esposte, come i portavoci e le autorità politiche e spirituali del popolo Mapuche, oltre alle irruzioni nelle comunità, irruzioni molto violente, e da una militarizzazione del territorio. Possiamo pensare, soprattutto per quello che riguarda lo Stato cileno, è proprio un territorio militarizzato, come se stessimo parlando di una guerra di bassa intensità. Oltre a questo, e a braccetto con questa militarizzazione e occupazione militare, c'è un acutizzarsi dell'invasione capitalista delle terre Mapuche in Argentina e in Cile, che storicamente era occupazione territoriale, quindi da parte dei coloni e dei grandi latifondi. Invece attualmente in Cile vediamo una grande quantità di terreno in mano alle imprese forestali che si dedicano al monocultivo del pino, l'ingresso degli allevamenti dei salmoni sia in mare aperto sia nei fiumi, distruggendo totalmente l'ecosistema, e appunto anche un tentativo di installare con la forza quantità enormi di idroelettriche nei fiumi, che poi queste, bene sane compagni, sono un po' il primo passo per poi cercare di entrare nel territorio con le imprese minerarie che molta energia elettrica consumano. Mentre invece in Argentina questa invasione capitalista è visibile soprattutto con le imprese petrolifere e di gas che stanno estraendo materiale utilizzando anche la tecnica del fracking.
Bene, oltre a questo, insomma, come avviene sempre in queste questioni, come hai detto, ci sono grossi interessi economici dietro la repressione del popolo Mapuche, dietro la confisca dei loro territori, e sappiamo che in questo caso ci sono anche grossi interessi di una multinazionale nostrana, di Benetton. E quindi, insomma, se volevi dirci un attimo quali sono gli interessi di questa multinazionale in quell'area e cosa comportano a danno del territorio e della popolazione.
Sì, Benetton è tristemente famosa in Argentina per aver acquistato la compagnia di Tierra del Sur nel 1991, una compagnia che era stata fondata da delle società inglesi 100 anni prima, nel 1891, perché gli inglesi avevano ricevuto in cambio enormi quantità di territorio in quanto avevano finanziato la campagna del deserto, che era stato un genocidio alla popolazione Mapuche e alle popolazioni ancestrali che vivevano nel territorio. Quindi, per fare solo alcuni numeri aggiornati, Benetton possiede oltre 900.000 ettari di terreno in tutta l'Argentina, essendo il maggior proprietario terriero della Patagonia, dell'Argentina tutta, ha circa 210.000 capi ovini, 9.000 capi di bovini e 9.000 ettari a boschi. Inoltre controlla la compagnia Minsud, che è una compagnia mineraria che ha progetti minerari nel campo dell'oro, dell'argento e del rame, nelle province di San Juan, Santa Cruz e di Chubut. Inoltre, così come in Italia, ha comprato il gruppo Autostrade, la sua controllata che si chiama Atlantia, ha fatto un'offerta per acquisire le compagnie Autopistas del Sole e Autopistas dell'Oeste, che sono le compagnie argentine delle autostrade. Citavo in particolare la provincia di Chubut perché questa violenza che viene fatta si è espressa anche il 10 di gennaio e il 1 di agosto, quando ci sono stati due forti operativi da parte della polizia in questa comunità che si chiama Pull-off in Resistencia di Cushamen. E l'ultima, quella del 1 di agosto, è stata appunto un'operazione di polizia che ha visto un'irruzione legale in questa comunità. Sono state bruciate un paio di case e i gendarmi hanno inoltre bruciato, per riscaldarsi dal freddo inverno patagonico, i giocattoli dei bambini, le sementi, vestiti, materassi, coperte. E la cosa più grave di questa operazione di polizia, che ha portato alla sparizione forzata di un compagno, Santiago Maldonado, un solidale del popolo Mapuche che si trovava in quella comunità. E perché riteniamo che Benetton sia coinvolto in tutto ciò? Perché appunto la comunità Pull-off è una comunità che nel 2015 ha iniziato a recuperare parte del territorio che è stato usurpato da Benetton, in quanto appunto questa comunità si trova su uno di quei 900.000 ettari di cui vi parlavo, che è proprietà di Benetton, in questo caso è terreno usurpato ai Mapuche. E inoltre pensiamo sia molto grave il fatto che in una proprietà lì vicino, la tenuta Leleque, che è di circa 90.000 ettari, vi sia un commissariato della provincia, della polizia provinciale che è adibito alla custodia di questa tenuta, e c'è anche in una base non ufficiale logistica della gendarmeria. Inoltre i compagni della comunità hanno potuto vedere come durante l'operativo del 1° di agosto due pick-up con a bordo dei funzionari di Benetton circolavano liberamente durante l'operativo, andavano al commissariato, tornavano nella tenuta di Benetton e giravano anche vicino alla comunità Mapuche dando ordini e indicazioni ai gendarmi. Quindi noi riteniamo che il gruppo Benetton abbia delle responsabilità dirette per quanto accaduto il 1° di agosto.
Insomma, questo anche per dare un nome preciso a chi qua da noi si ripulisce la faccia con impianti sportivi per bambini, per giovani, eccetera, quando in realtà affonda tutta la propria ricchezza e il proprio potere su un'espropriazione feroce e violenta della terra di un popolo che lì vive da centinaia di anni. Un popolo che comunque, come quello Mapuche, che resiste ormai, resiste e continuerà a resistere. E proprio a proposito di questo, vorremmo chiederti come stanno proseguendo le mobilitazioni per tenere alta l'attenzione sui prigionieri, sul loro sciopero della fame, e come stanno proseguendo le mobilitazioni anche nel resto dell'Argentina sui desaparecidos. Insomma, da noi sono arrivati anche video di cortei in cui la polizia prelevava, poliziotti in borghesi prelevavano direttamente persone dall'interno dei cortei.
Sì, per quanto riguarda la situazione di Santiago Maldonado è praticamente un reclamo che dal 1° di agosto in tutta la nazione, anche nelle sue periferie più estreme, è un reclamo che ha preso tutta la società civile argentina ed è all'ordine del giorno, è uno dei temi più dibattuti. Appunto, come ricordavi te, il 1° di settembre, un mese della scomparsa, ci sono state manifestazioni enormi, in particolare quella di Plaza de Mayo, quella di Buenos Aires, e abbiamo potuto vedere una volta di più come la repressione, in questo caso del governo Macri, è intervenuta. Appunto, era pieno di polizia in borghese. Due ore dopo la fine di questa mega manifestazione totalmente pacifica, gli stessi media argentini indipendenti hanno potuto notare come un gruppo di infiltrati provocasse degli scontri con i poliziotti, ed è evidente appunto questo dai filmati, perché il coro che questi 30-40 infiltrati cantavano erano solo loro, rimanevano in piazza, oltre ai vari passanti, gente che stava andando al lavoro e tutto quanto. Gridavano uno, 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 ed è qualcosa che in Argentina conoscono bene, perché è pratica degli infiltrati. Questo uno, che non è certo un coro dei nostri, vuol dire sono uno di voi, non sparate. E a me personalmente ha fatto molta impressione come quando portano, hanno colpito soprattutto i giornalisti che stavano documentando quanto stava succedendo ed alcuni ragazzi che si trovavano ancora nei dintorni. Ed è impressionante come quando la gendarmeria a forza prende questi ragazzi, le persone a loro vicino gridano di il tuo nome, grida, non vogliamo che fai la fine di Santiago. È qualcosa che 40 anni dopo quanto successo in Argentina è molto duro da accettare, così come ci fa rabbia vedere i gruppi di diritti umani argentini, in particolare le madri e le nonne di Plaza de Mayo, doversi riunire con la ministra della sicurezza Patricia Burrich e trovare lo stesso muro di gomma di ostilità e omertà che potevano trovare 40 anni fa. Per quanto riguarda invece i prigionieri politici, il caso più eclatante in questo momento è quello di quattro compagni accusati nel caso Iglesias, che sono Alfredo Tralcala e Ariel Pablo e Benito Trangol Galindo, tre fratelli, che appunto sono in carcere preventivo da oltre un anno, sono stati arrestati senza, non c'è nessuna prova che dichiari la loro coinvolgimento nei fatti, e hanno preso oltre 3 mesi fa la decisione di uno sciopero della fame. Le loro rivendicazioni sono basilari, ovvero il fatto che venga effettuato un processo equo in un lasso di tempo ragionevole, lo stop all'applicazione della legge 18.314, che in Cile è tristemente famosa come legge antiterrorista, è una legge eredità della dittatura di Pinochet, che prevede un diritto molto limitato alla difesa per scagionare gli imputati, lo stop all'utilizzo di testimoni senza volto, quindi testimoni in passamontagna, e la revoca della misura cautelare della detenzione preventiva. Questo sciopero della fame è iniziato appunto più di 3 mesi fa, oggi è il giorno numero 104 di questo sciopero. I quattro sono calati fra i 16 e i 21 kg e nell'ultima settimana le loro condizioni sono peggiorate molto. Benito già è stata rilevata delle sequele neurologiche, mentre Alfredo una depressione manifesta, oltre ai dolori cronici che hanno, come la nausea permanente, mal di testa, crampi, perdita dell'orientamento, l'insonnia e dolori alla schiena. Il 9 settembre Benito, dopo essere stato portato in ospedale per un forte scompenso, al rientro in carcere ha deciso per aumentare ancora di più le sue attività, passando una huelga seca, ovvero non sta è passato, diciamo, lo sciopero della sete, perché non sta ingerendo più nemmeno liquidi. Le mobilitazioni continuano e dal 14 settembre fuori dal carcere di Temuco, dove sono detenuti, in sostegno dei prigionieri e per evidenziare la mancanza di risposte delle autorità su questo caso, è iniziato un accampamento. Così come il giorno dopo, il 15 settembre, davanti alle risposte nulle del Ministero dell'Interno, familiari e amici degli imputati hanno occupato la sede di Santiago della Corporazione Nazionale di Sviluppo Indigeno, sede che è stata sgomberata sabato sera e che ha portato alla detenzione di 21 fra occupanti e solidali. Quello che è gravissimo è che, secondo noi, è che la gendarmeria ha fatto una sollecitudine alla Corte d'Appello di Temuco per chiedere l'autorizzazione per l'alimentazione forzata di Benito e dell'onco Alfredo Tralcal. Loro si negano naturalmente a una misura di questo genere e sono anche, diciamo, protetti in questa loro negativa dai protocolli internazionali che impediscono che uno scioperante sia alimentato contro la sua volontà. La risposta delle autorità è nulla. La mobilitazione nelle prossime ore, se non v'è una risposta, aumenterà ancora di più da parte dei solidali. E quello che prendiamo un po' quello che sta dicendo la famiglia come slogan: le autorità sembra che li vogliano morti, noi li vogliamo liberi.
Certo, e a proposito di mobilitazioni, ciò che è assolutamente molto molto positivo è il fatto che proprio a livello internazionale anche si sta sviluppando la solidarietà, e difatti il 30 di settembre ci saranno diverse manifestazioni, diversi presidi anche in Italia, oltre che in diversi altri paesi. E ti volevo chiedere, appunto, per quella data un po' cosa promuove la rete internazionale all'interno, insomma, del suo appello.
Sì. Prima di tutto permettimi di mandare un forte abbraccio alle compagne e ai compagni di Padova che insieme a noi sono i promotori di questa data del 30 settembre. A Padova l'appuntamento, per quanto ne so, è al Canton del Gallo alle 15.
Sì, sì.
Vista la situazione, ci sembra passato anche l'agosto, che purtroppo per i movimenti qua in Italia è un po' un mese morto, ci sembra che sia il momento di tornare a sottolineare quanto sta succedendo. Quindi noi abbiamo fatto un invito alle, che adesso è pubblico, ma che abbiamo fatto anche alle realtà che conosciamo e ai posti in cui abbiamo fatto degli incontri, a ognuno manifestare nei propri territori, nelle forme, nelle modalità che ognuno sceglierà il giorno 30 settembre. È un invito quello per il 30, che è sì una data, però vuole essere esteso, e quindi sia da ora in avanti e successiva al 30 settembre qualsiasi tipo di mobilitazione è gradita ed è benvenuta. Per il momento sono confermate le piazze di Padova, noi a Milano, i compagni a Firenze e a Torino, e hanno risposto in modo affermativo anche le piazze di Bilbao e Oslo. Noi è un momento che abbiamo organizzato, ma che comunque ci sono tante altre mobilitazioni che si stanno dando in forma auto-organizzata in altre città europee. Quello che vogliamo fare è appunto denunciare la violenza capitalista del gruppo Benetton contro le comunità Mapuche. In parte vi ho detto quali sono gli interessi di Benetton e qual è il coinvolgimento diretto di Benetton nei fatti del 1 agosto che hanno portato alla scomparsa, alla sparizione forzata di Santiago Maldonado. Vogliamo anche sostenere appunto con queste manifestazioni la lotta anticapitalista del popolo Mapuche, e vogliamo rivendicare il fatto che la resistenza dei popoli non può essere considerata terrorismo.
Assolutamente d'accordo, e tra l'altro aggiungo anche, proprio rispetto alla data del 30, dove giustamente anche tu ricordavi che l'appuntamento sarà alle 15 qui a Padova al Canton del Gallo, che in quel caso sarà presente alla manifestazione anche il comitato No Terza Corsia. Qui si tratta appunto di una lotta nel territorio contro l'ampliamento appunto della terza corsia autostradale, e non a caso il nome di Benetton ovviamente ritorna anche in questo caso, anche nella questione delle infrastrutture, nello specifico appunto delle autostrade, con un'ulteriore cementificazione a danno anche del nostro territorio. Quindi sicuramente anche nelle prossime settimane prima del 30 avremo occasione anche di riproporre degli aggiornamenti rispetto a questo ai nostri microfoni. E io ovviamente ti ringrazio, anzi noi ti ringraziamo tantissimo per questo primo approfondimento. Rilanciamo la data appunto del 30 settembre e invitiamo anche gli ascoltatori ad andare sul sito della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche e anche sulla pagina Facebook, che è sempre molto molto aggiornata.
Perfetto, come dicevi tu c'è un filo rosso che collega gli interessi di Benetton sia in Argentina che qui in Italia, quindi sarà importante che appunto fare questi collegamenti tra quella che è la devastazione e il saccheggio che viene fatto in Argentina, ma anche la devastazione dei nostri territori. Forse non riusciamo a rendercene conto della devastazione quando ce l'abbiamo sotto il naso, però è il caso che ne prendiamo coscienza e riusciamo a fare questi collegamenti. Noi fortunatamente abbiamo dei collegamenti diretti con le comunità, e quindi c'è un interscambio di solidarietà e di sostegno con loro.
Io ti ringrazio di nuovo e ci sentiremo presto.
Grazie mille Radio, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie.
Ascolta Radiazione.
de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde dès que ce monde y adhère. Lorsque tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la voix. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
Ed eccoci allora, 10 e 29 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina lunedì 18 settembre e per l'appunto come scritto pochi minuti fa, anzi pochi secondi fa sulla nostra pagina Twitter andiamo a consigliarvi un po' quelli che sono gli appuntamenti nei prossimi weekend padovani. Infatti, come vi avevamo segnalato anche lunedì scorso, questo weekend è particolarmente ricco di iniziative. Infatti ci sono la 3 giorni di Quadrato Meticcio, il 21, 22 e 23 settembre, quindi un'iniziativa che si snoda tra il campo di Via Dottesio, l'impianto Scalabrin, e Piazzetta Caduti della Resistenza. E infatti tutto comincia a partire proprio dal giovedì, quando ci saranno gli allenamenti e i primi approcci in campo a partire dalle 17. Lo stesso avverrà il venerdì, quindi l'impianto insomma sarà diviso in diverse zone proprio per poter dare spazio alle 4 squadre che quest'anno animeranno il progetto di Quadrato Meticcio. Ci sono appunto l'under 8, quindi per i bambini appunto sotto gli 8 anni, l'under 10, il calcio a 5 femminile, il calcio a 11 maschile e poi sia il giovedì che il venerdì insomma ci saranno musica e bar nella sede di Piazzetta Caduti della Resistenza, mentre il giorno dopo dalle 16 l'amichevole, la partita amichevole tra Quadrato Meticcio e San Precario e alle 18.30 la presentazione di San Poli Siamo Noi, Pirati, Punk e Autonomi allo stadio e nelle strade di Amburgo assieme all'autore. Alla sera invece sicuramente un appuntamento molto simpatico per i giovanissimi ma non solo, alle 21 il live in piazzetta con Young Attitude che riscuote senz'altro un certo successo tra i giovanissimi dell'Arcella ma non solo, un po' in tutta Padova e Guerriglia Click in collaborazione con Vandaland. E poi lo stesso giorno, o meglio nello stesso weekend, sempre il 22 e il 23, vi avevamo già segnalato l'iniziativa del Catai, quindi questa iniziativa denominata Descantarse, che infatti parte proprio da venerdì con del jazz a partire dal tramonto e poi alle 19 ci sono i Wuming 2 che presentano Meccano Scritto. Tra l'altro Wuming che spessissimo seguiamo anche proprio via Twitter, anche stamattina giustamente hanno dato dello spazio a quella che è la nostra memoria di classe. E poi alle 21.30 il signor K, che tra l'altro anche oggi insomma avevamo messo tra i nostri brani musicali. Il giorno dopo è sabato 23 alle 17.30 ci sarà Alternanza Scuola-Lavoro, Parliamone, quindi un'assemblea pubblica, e alle 19 un'altra assemblea con delle esperienze a confronto tra l'ex OPG occupato, Io So Pazzo, e le Brigate di Solidarietà Attiva. Quindi poi il tutto si conclude alle 21 con Il Pane e le Rose, piano solo, sempre a Descantarse, Catai Festival, che è al Parco Milkovic, quindi lo stesso della festa anche della radio, quindi sempre in via Jacopo da Montagnana. Purtroppo si sovrappongono anche sempre più iniziative. Sabato 23, per chi non fosse a Padova ma fosse a Mestre, proponiamo anche un'altra importante scadenza.
Esattamente, al Tutti in Piedi in Piazza Canova 1, un incontro sull'Honduras, sulla resistenza indigena e popolare dopo l'assassinio di Berta Cáceres. E dalle 19, insomma, ci sarà questo incontro informativo in cui interverrà il collettivo Italia Centro America, e dalle 8:30 una cena solidale a sostegno del Consiglio Civico delle organizzazioni popolari e indigene honduregne. Insomma, per chi si trovasse fuori Padova, consigliamo di fare un salto al Tutti in Piedi sabato 23 settembre a Mestre.
E poi un'ultima iniziativa prima di lasciarvi a un altro stacco musicale e riprendere un po' con le nostre notizie, sarà invece venerdì 29, quindi parliamo della prossima settimana, in cui dal titolo Fuera Trump di America Latina, Todo el Poder a las Comunas, ci sarà una iniziativa qui in Piazzetta Caduti della Resistenza, all'infospazio Chinatown dal quale stiamo trasmettendo, quando alle 19 inizierà l'aperitivo, il buffet come ogni venerdì, ma soprattutto dalle 21 ci sarà la proiezione del documentario Venezuela, la causa oscura di Calvo Ospina, e interverranno in diretta proprio dal Venezuela via Skype i compagni del coordinadora culturale Simon Bolivar e del collettivo Alexis Vive. Quindi insomma un'iniziativa informativa rispetto a quello che è un po' il silenzio pressoché assoluto che è calato sul Venezuela. Infatti abbiamo visto come nel corso dei mesi, ormai dell'ultimo anno, il governo venezuelano sia stato proprio al centro di una campagna stampa internazionale praticamente martellante, proprio volta alla sua criminalizzazione e a legittimare il tentativo di golpe fomentato dai partiti della destra sostenuti dagli Stati Uniti. E poi insomma, di punto in bianco, dopo una campagna mediatica che ha dipinto Maduro come un dittatore, il paese sull'orlo di una guerra civile, la mancanza totale di qualsiasi genere di prima necessità, ecco, di punto in bianco è calato proprio il silenzio. E quindi ci si chiede cosa è successo in Venezuela, quali sono state gli interessi e le forze in gioco e che ruolo ricopre questo paese in uno scenario di guerra che è sempre più globale. Appunto, un'iniziativa promossa dal collettivo Tazebao qui all'infospazio Chinatown venerdì prossimo, quindi venerdì 29 settembre a partire dalle 19.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Va meglio,
di più. Sei tu, sei tu, sei tu chi può darti di più. Sei tu, sei tu chi può darti di più. Sei tu, sei tu, sei tu chi può darti di più.
Ma è un cucciolo di radio. È radiazione.
Eccoci le 10:38 minuti e quindi continuando la nostra rassegna stampa ci spostiamo sul web e quindi sul sito di InfoOut, dove leggiamo che in migliaia a Firenze hanno marciato appunto contro gli stupri. Si è trattato infatti di una mobilitazione molto ampia che è stata promossa dopo il triste caso e direi l'ennesimo appunto avvenuto a Firenze a danno di due studentesse statunitensi e per mano di due carabinieri. Di questa vicenda infatti nella scorsa rassegna stampa abbiamo parlato molto rispetto a tutta una serie di considerazioni che ci sono necessariamente da fare nei termini della comunicazione mediatica che viene portata avanti, quindi ovviamente facendo radio parliamo di questo. I piani in realtà sono assolutamente molteplici, ma rispetto appunto alla nostra rassegna stampa, giustamente avendo sotto mano sempre tutta una serie di articoli di giornale piuttosto che sul web, abbiamo visto come la violenza contro le donne si faccia anche a partire dai termini che si utilizzano da parte addirittura di giornaliste donne. E non ci soffermiamo su questo, anche perché ci facciamo senz'altro del male al nostro fegato, ma invece rilanciamo questa bella notizia, quella di una grande partecipazione a Firenze, perché c'è stata sabato, quindi ieri l'altro, al grido di "le strade sicure le fanno le donne che le attraversano". Questo anche lo striscione che veniva tenuto proprio all'apertura del corteo, e infatti sabato sera un grande corteo ha attraversato le strade di Firenze a seguito degli stupri a opera dei due carabinieri. Un'ennesima violenza in cui la parola della vittima viene messa in dubbio, il suo comportamento viene criminalizzato e colpevolizzato, moltiplicando distinguo e ipocrisie. Un caso che sicuramente mostra in maniera dolorosa quanto non sia possibile neanche pensare che la sicurezza per le donne risieda in più divise nelle strade, visto che sono state quelle stesse divise che molestano e abusano regolarmente della propria situazione. E quindi, partito poco dopo le 21 da Piazzale Michelangelo, il corteo, aperto da centinaia di donne, si è ingrossato durante tutto il suo percorso. La manifestazione si è fermata in Piazza della Signoria, davanti al Palazzo Comunale, da cui Dario Nardella, il sindaco, ha emesso nei giorni scorsi le sue orripilanti dichiarazioni proprio sullo sballo e sul turismo. Lo ricordiamo che anche la volta scorsa ne avevamo parlato, aveva detto: ragazzi, Firenze non è la città dello sballo, quindi, come dire, anche lui rispetto alle responsabilità della violenza accaduta le affibbiava evidentemente al presunto stato alcolico, insomma, delle due ragazze, non ai due stupratori. Quindi, insomma, ancora una volta sicuramente ribadiamo che non è l'alcol che stupra, non è la minigonna che stupra, o non è nemmeno l'ora tarda di notte o il buio che stuprano, ma è lo stupratore che stupra, e su questo, insomma, sicuramente ci va messo un punto. E poi il corteo si è concluso in Piazza della Repubblica, proprio puntando il dito contro la cultura dello stupro che regna nel nostro paese, nelle sue istituzioni, rilanciando sull'impellente necessità di costruire una solidarietà dal basso tra le donne e che tenga tutte veramente sicure. E quindi ci sono anche tutta una serie di slogan che qui vengono riportati, ad esempio: fiducia nello Stato non ne abbiamo, l'autodifesa è nostra e non la deleghiamo. E sicuramente non si può che essere d'accordo con questo e con lo striscione appunto che dicevo poco fa, che ha aperto il corteo e che si vede anche qui nella foto, cioè: le strade sicure le fanno le donne che le attraversano.
(Musica)
Ascolta Radiazione.
Bentornati, rimaniamo sempre nella nostra penisola, ma cambiamo città. Andiamo a Roma e parliamo del quartiere Tiburtino 3, che giusto qualche giorno fa è saltato agli onori delle cronache, è diventato famoso per uno strano caso, per degli strani incidenti che si sono verificati all'interno di uno stabile di questo quartiere, dove tutti i partiti politici, Movimento 5 Stelle, PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, spinti dalle intimidazioni dei fascisti di Casa Pound, avevano indetto un incontro pubblico per parlare dei problemi del quartiere. Sappiamo quali problemi di quali problemi volevano parlare, soffiando sempre sul fuoco del razzismo, sull'odio razziale, su insomma la violenza verso gli ultimi e i più emarginati. E, insomma, in questo evento diciamo che è stata rotta una testa non dagli antifascisti che si sono radunati e dagli abitanti del quartiere che si sono radunati all'esterno di questo stabile, ma tra fascisti stessi che, confondendosi tra di loro, diciamo, si sono presi ammazzate, accinghiate, eccetera. E, insomma, Tiburtino 3 però risponde che non vuole fascisti all'interno del proprio quartiere, e quindi gli abitanti e gli antifascisti hanno chiamato un corteo nei prossimi giorni, mercoledì, un corteo nei prossimi giorni, questo sabato, per parlare dei veri problemi del quartiere. Mercoledì 13 settembre centinaia di abitanti del quartiere, realtà sociali, cittadini e cittadine solidali da tutta Roma sono scesi in piazza per impedire dunque questo consiglio municipale straordinario delle menzogne. Il consiglio, convocato dietro intimidazione dei fascisti di Casa Pound ed avallato da tutte le forze politiche, è stato annullato grazie alla determinazione di coloro che non accettano la strumentalizzazione, le intimidazioni e le incitazioni alla guerra tra poveri delle compagini di estrema destra. Questi signori si sono presentati come corpo estraneo in quartiere, protetti e scortati dalla polizia, mentre al presidio antirazzista e democratico veniva impedito di assistere alla seduta pubblica. Quanto è accaduto è responsabilità poi di tutte le forze politiche, come dicevamo, quindi del Movimento 5 Stelle che governa il municipio, del PD, di Forza Italia, dei Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi, pur avendo la possibilità di porre fine a questo scempio dopo l'irruzione in municipio, hanno scelto di usare la forza contro la società civile, gli abitanti, le associazioni, i comitati, che a gran voce avevano chiesto l'annullamento di un consiglio basato sulle menzogne rispetto al centro di Via del Frantoio e non sulle reali problematiche del quartiere. Quindi Tiburtino, come abbiamo detto, è stato protagonista dei mezzi di stampa nazionali, descritto come un quartiere razzista in cui formazioni politiche di estrema destra, per lo più esterne alla zona, possono venire a fare i loro comodi politici sulla pelle degli abitanti. Ma si sa bene che la gente di Tiburtino in realtà non è razzista e non è disposta a diventare terra di conquista per politicanti di professione. La gente di Tiburtino, come tante persone di tanti quartieri, di tante città in tutta Italia, è semplicemente incazzata perché purtroppo nelle nostre strade ci sono molti problemi e la vita quotidiana non è facile. Non è facile infatti vivere in case popolari, come il lotto 17 del quartiere Tiburtino, che cadono a pezzi da anni. Non è facile vivere con l'incubo di uno sfratto per morosità o per occupazione, perché non c'è lavoro e non si riesce a pagare il canone o un affitto normale. Non è facile iscrivere i propri figli ad una scuola che ha una sola palestra per tutto il complesso e non è dotata di aule multimediali ed altri servizi che possano dare un'istruzione di qualità. E non è facile veder chiudere molte piccole attività commerciali, una dopo l'altra, che erano il cuore pulsante di questo quartiere romano. Non è facile avere inoltre tanti ragazzi e ragazze disoccupate che non hanno la possibilità di costruirsi un futuro. Tiburtino e la sua gente quindi meritano rispetto, i problemi e le voci del quartiere devono essere ascoltate dall'amministrazione e i consigli municipali e comunali devono essere fatti sulle reali problematiche e non devono essere straordinari, perché la cura delle periferie come Tiburtino deve essere al centro delle attività ordinarie delle istituzioni, ma sappiamo quanto le istituzioni se ne freghino, insomma, dei quartieri popolari, anzi come siano la causa dei problemi di questi quartieri. Insomma, rilanciamo questo invito e insomma auguriamo che il quartiere Tiburtino risponda con forza a questi fascisti.
Sì, tra l'altro una città, quella di Roma, come dire, in cui passa sempre una narrazione un po' dall'esterno, in cui sembra che i fascisti impazzino per le strade, e qua appunto ieri l'altro sabato quindi si è tenuto questo corteo, al momento via web non sappiamo bene com'è andato, ma di sicuro i giorni precedenti ci avevano regalato appunto qualche sorriso, come dicevi tu, rispetto ai fascisti che si erano pigliati a cinghiate da soli. Ovviamente ci auguriamo che questa manifestazione sia andata bene, giustamente nella sua locandina ritrae quelli che sono i veri problemi, quindi la questione delle case popolari, averle e soprattutto che siano insomma anche mantenute decentemente, oltre a scuola e servizi. E quindi tra l'altro avremo anche occasione proprio domani pomeriggio di avere un aggiornamento, perché ai nostri microfoni ci sarà Cristiano Armati rispetto a una panoramica sulla lotta per la casa a Roma, che senz'altro quest'estate ha visto un incancrenirsi proprio della repressione che ha dato libero sfogo al manganello e agli sfratti e agli sgomberi. Quindi sicuramente la parola d'ordine del no agli sfratti e agli sgomberi va più che mai rilanciata anche durante questo autunno. Quindi insomma anche domani pomeriggio avremo occasione anche di sentire un po' anche come sarà andato questo corteo a Tiburtino 3, che senz'altro invece risponde insomma in maniera antifascista. Quindi al momento non so ancora dirvi l'orario preciso, ma dovrebbe essere intorno alle 17 di domani, ma in ogni caso insomma lo pubblicizzeremo sulla nostra pagina Twitter e comunque lo troverete anche sul palinsesto del nostro sito.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano.
les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, 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 dime todo el poder. So I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, 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 dime todo el poder. So I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, 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 dime todo el poder. So I can come around to joder. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power.
El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás será vencido.
Dame, 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 dame el poder.
Ed eccoci, 10:54 minuti. Finire della nostra rassegna stampa di quest'oggi lunedì 18 di settembre. Prima però vediamo anche un altro articolo velocemente, perché parlavamo prima di autostrade, quindi degli interessi di Benetton e in generale di inquinamento del nostro territorio, come abbiamo fatto tante volte insomma nel corso delle nostre rassegne o di varie interviste. Ebbene, c'è un articolo proprio di questa mattina, di pochissimi minuti fa, pubblicato sull'ANSA, che tratta del cosiddetto Dieselgate, ovvero l'eccesso di emissioni che in Italia causerebbe 1250 morti all'anno. La fonte qual è? È uno studio norvegese e dice che l'Italia è il paese più colpito d'Europa. In tutto il continente, infatti, i decessi dalle emissioni sono 4.560 ogni anno. Quindi parliamo di surplus di emissioni dei veicoli diesel rispetto a quanto dichiarato dalle case automobilistiche, e questo surplus appunto in Italia ha causato 1250 morti all'anno. A quantificare quindi le conseguenze del cosiddetto Dieselgate sono l'Istituto Meteorologico Norvegese e l'Istituto Internazionale LIASA, in uno studio pubblicato sulla rivista Environmental, vediamo se riusciamo a dirlo in italiano maccheronico, Research Letters, da cui emerge che il nostro paese è il più colpito di tutta Europa e, stando agli esperti, sono 425.000 le morti annue riconducibili proprio all'inquinamento dell'aria dei 28 paesi dell'Unione Europea più Norvegia e Svizzera. Poco meno di 10.000 decessi sono attribuibili alle emissioni di ossidi di azoto dei motori diesel, e di questi 4.560 sono collegabili alle emissioni in eccesso rispetto ai limiti dichiarati dai produttori di veicoli. E quindi, come dicevamo, l'Italia sembra essere è il paese più colpito rispetto al numero di morti premature riconducibili proprio alle polveri sottili generate dai veicoli diesel. Qui di nuovo vengono ripetute le cifre, ma le abbiamo già date anche rispetto al titolo. Seguono poi la Germania e la Francia, con numeri comunque piuttosto più bassi, e dal lato opposto della classifica invece ci sono Norvegia, Finlandia e Cipro. Quindi un triste primato della penisola, che sicuramente riflette la situazione molto molto negativa dell'inquinamento, soprattutto nel nord Italia densamente popolato. Questo quanto spiega anche l'autore della ricerca, Johnson, dell'Istituto Norvegese di Meteorologia. E sempre secondo lo studio, se i veicoli diesel avessero avuto emissioni basse come quelli a benzina, si sarebbero potuti evitare i tre quarti dei decessi prematuri, pari appunto a 7.500 all'anno in Europa e 1.920 in Italia. Quindi anche in questo caso, come dire, delle persone si fanno un po' di numeri, ma fondamentalmente quello che non viene detto è che senz'altro anche queste morti, che di fatto sono causate dall'inquinamento, potrebbero anche essere ridotte non tanto utilizzando i veicoli a benzina piuttosto che a diesel, come questo istituto suggerisce, ma proprio probabilmente si potrebbe pensare a incrementare il trasporto pubblico e quindi a non far sì di dover attendere 25 minuti l'autobus alla propria fermata, e quindi questa piccola idea potrebbe senz'altro dare sfogo a meno inquinamento e a meno traffico, insomma, nelle nostre strade. Ma di sicuro non scopro l'acqua calda dicendo questo, ma evidentemente chi governa non ce l'ha molto in mente, insomma, dall'alto delle proprie auto blu. Detto ciò, sono le 10:59 minuti, quindi andiamo a salutarvi, a chiudere la puntata, ricordandovi, insomma, di restare in ascolto di Radiazione anche con le prossime puntate, insomma, sia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte che di Tecnocontrollo, sempre in diretta da Venezia Mestre.
Un saluto a tutti e ci vediamo lunedì prossimo.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.